Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali, l'appuntamento del venerdì con la salute con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di prevenzione del tumore alla prostata e infine rubrica Il piccolo spazio del punto di vista è dedicato all'allarme tumore alla bocca. Mercoledì prossimo, 12 marzo, avrà inizio la settimana nazionale di prevenzione del tumore alla prostata, promossa dalla World Foundation Urology. In Italia questo tipo di tumore ha un'incidenza del 12%. Ogni anno vengono scoperti 17.000 nuovi casi e di questi il 20% è già allo stadio di metastasi. Parliamo di prevenzione, diagnosi e terapie con il professor Gerardo Ronzoni, associato di urologia e responsabile dell'unità operativa di chirurgia urologica del Policlinico Gemelli presso il complesso integrato Columbus. Professore, benvenuto.
Grazie a lei, anche a lei.
Inizio chiedendole qual è la funzione della prostata, a cosa serve?
La prostata è una ghiandola importante senza la quale non ci sarebbe il genere umano, perché il 30% del liquido seminale è formato dalla prostata, quindi la prostata è un organo che serve soprattutto per la riproduzione, non sta lì solo per darci dei fastidi, ha una funzione fondamentale nella riproduzione.
Quali sono le più frequenti malattie che può dare questa ghiandola?
Guardi, la ghiandola in genere può dare la ipertrofia della prostata, che è un aumento benigno del volume della prostata, quindi con ostruzione sulle vie urinarie, poi può dare un'infiammazione molto diffusa che si chiama prostatite, molto frequente negli uomini giovani, e poi può dare il cancro della prostata, che è il tumore più diffuso dell'uomo, e il secondo per mortalità dopo il cancro del polmone.
Esiste più di un tipo di prostatite?
No, le prostatite e gli agenti batterici sono diversi, però la manifestazione e i disturbi sono uguali, insomma, qualunque sia la causa dell'infezione prostatica.
E quali sono i sintomi?
I sintomi sono un dolore perineale, un aumento della frequenza delle menzioni, un'urgenza menzionale, per cui quando si avverte il desiderio di urinare bisogna precipitarsi in bagno, ma è soprattutto il dolore, una malattia tipica dei giovani.
Può essere asintomatica?
No, la prostatite praticamente è sempre sintomatica, perché dà sempre questi disturbi.
No, ho detto asintomatica.
No, la prostatite non è asintomatica, perché si manifesta proprio dando questo tipo di disturbi, dolore e difficoltà menzionali.
Una prostatite può mai evolvere in un tumore?
No, non c'è nessuna parentela, non evolve mai in tumore.
Quali sono le terapie contro la prostatite?
La prostatite è una terapia soprattutto con degli antibiotici più semplici possibili, il più frequente è un sulfamidico, perché passa con maggior facilità all'interno della prostata, la maggior parte degli antibiotici hanno scarse capacità di permeabilità, e più è importante nella cura della prostatite la dieta, che è molto simile ai pazienti che soffrono di emorroidi. Praticamente sono vietati i cibi piccanti, gli alcolici e soprattutto motorini, motociclette, biciclette, cavallo, cioè tutte quelle cose che danno dei contraccolpi alla prostata, visto che gli uomini stanno seduti sulla propria prostata.
Come si interviene invece contro il tumore alla prostata?
Dunque, prima si fa la diagnosi, perché la caratteristica del tumore della prostata è che è un tumore subdolo, cioè vuol dire che non dà segni, non dà sintomi. La presenza di un nodulo tumorale all'interno della prostata non dà sintomi. Proprio perché è subdolo, uno fa la prevenzione sottoponendosi regolarmente a dei controlli. Controlli che consistono soprattutto in un esame del sangue per vedere il PSA, che è un antigene prostato specifico che è aumentato nei casi di cancro della prostata, di fare una visita dall'urologo, un'esplorazione rettale, e di fare, per fortuna attualmente, l'ecografia prostatica transrettale, che è un esame morfologico che ci fa vedere la prostata, com'è fatta, se ci sono delle zone sospette. Quando si è indirizzati verso il sospetto di un tumore della prostata, bisogna fare la diagnosi al 100% di sicurezza e la biopsia della prostata, che si esegue in modo, diciamo, ambulatoriale e attraverso sempre quel controllo ecografico, che si chiama biopsia ecoguidata della prostata, cioè si controlla sull'ecografo, con l'ecografia dove va a finire il prelievo. Queste modalità hanno fatto sì che attualmente si può fare diagnosi precoce del tumore della prostata.
E a questo punto una terapia farmacologica chirurgica?
Allora, ci sono le terapie che guariscono e quelle che curano, che sono cose diverse. Le terapie che curano, presuppongono ovviamente che il tumore sia limitato all'interno della prostata, cioè che non ci siano metastasi. In genere la prostata dà metastasi ossee. Come facciamo ad accorgerci di questo? Beh, attraverso gli esami ecografici, attraverso la TAC. Quindi se il tumore è organo confinato, cioè è solo all'interno della prostata, le modalità di guarigione sono due. È l'intervento chirurgico, che si chiama prostatectomia radicale, che consiste nell'asportazione totale della prostata, oppure la radioterapia, perché le due metodiche a distanza di tempo danno gli stessi risultati. Teniamo presente che sia l'intervento chirurgico che la radioterapia possono dare degli inconvenienti, che possono essere l'incontinenza, inizialmente abbastanza elevata, attualmente l'incontinenza è molto bassa, l'1-3%, possono dare turbe della sessualità, quindi disturbi dell'erezione, e possono anche dare, queste sono le due più grosse complicanze del trattamento, sia chirurgico che radioterapico. Poi naturalmente però se il cancro della prostata viene diagnosticato anche in una fase in cui ci sono metastasi, c'è una terapia ormonale che è molto efficace e che consente anche oggi di avere delle lunghe sopravvivenze. Quando diciamo lunghe sopravvivenze e parliamo di persone che hanno già delle metastasi, che possono essere diversi anni, 5, 6, 7, 8 anni. È evidente che poi questo è un tumore che aumenta di frequenza con l'età, al di sopra di 70 anni, diciamo 72, 73 anni, che è l'età fino alla quale noi facciamo interventi chirurgici, avere una terapia che consente una lunga sopravvivenza, che può essere anche 6, 7, 8, 10 anni, ça vuol dire che noi uomini ci avviciniamo già agli 80 anni, che come dire è l'età media di aspettativa di vita dell'uomo in Italia, diciamo.
Ho letto che l'ipertermia è una nuova opzione per il trattamento dei tumori alla prostata, si tratta?
Ma come l'utilizzo del calore, come per gli altri tipi di tumore, è una metodica in fase sperimentale, cioè noi non consiglieremmo mai al nostro paziente, avendo a disposizione la chirurgia, la radioterapia, non consiglieremo certamente di fare la termoterapia, almeno che il paziente sia in condizioni talmente gravi di non poter fare nessuna delle altre terapie, ma è comunque da ricordare per onestà che è una terapia in via di sperimentazione clinica, quindi non abbiamo risultati tali da poterla consigliare, forse fra 10-20 anni, attualmente non è una terapia con cui noi curiamo i tumori della prostata.
Professor Onzoni, torniamo alla prevenzione.
Esatto.
E spieghiamo bene che cosa deve fare un uomo per prevenire questo tipo di problemi. Iniziamo dall'alimentazione?
No, aspetta, dico una premessa. Dato che il tumore della prostata c'è una familiarità ed ereditarietà, cioè vuol dire presente in più casi nella stessa famiglia o soltanto in qualche caso per più generazioni, in questo caso la prevenzione comincia a 40 anni. Mentre normalmente per tutti gli altri uomini si comincia a 50 anni a fare la prevenzione, chi ha una familiarità o ereditarietà alla malattia, per precedenti familiari, deve cominciare a 40 anni.
Cominciare vuol dire con questa analisi del sangue del PSA?
Queste tre cose che sono associate. Uno è il PSA, che è una glicoproteina fatta dalla prostata, che serve, è molto importante, che ha rivoluzionato la diagnosi, perché dal 20 all'80% dei casi va a fare diagnosi. Però non è sufficiente da solo, c'è un 20% di casi in cui il PSA è normale, quindi come vede ha la sua grande utilità, però non è una cosa totale. Come la si comprende questa diagnosi? Facendo una visita, cioè un'esplorazione rettale, perché il cancro della prostata ha delle caratteristiche che l'urologo riconosce visitando il paziente. E poi, per fortuna oggi abbiamo un mezzo molto banale, poco invasivo, che è l'ecografia transrettale della prostata, con cui noi vediamo la prostata, vediamo se ci sono zone sospette e soprattutto possiamo fare un esame bioptico e guidato che ci va a fare diagnosi. Quindi la prevenzione, come è successo per molte malattie della donna, non solo per il tumore dell'utero, tumore della mammella, la prevenzione si fa per un cancro subdolo che non dà nessun disturbo, nessuna sintomatologia, la si fa facendo regolarmente ogni anno questi esami che normalmente cominciano dall'età di 50 anni, ma da 40 anni se ci sono stati precedenti familiari.
Professore, questo per quanto riguarda gli esami e le analisi da fare. Concentriamoci sull'alimentazione.
Guardi, l'alimentazione è uno dei fattori più importanti della prevenzione del tumore della prostata, e le spiego perché. Per esempio, in alcune zone del mondo, cioè nei paesi a dieta vegetariana, parlo dell'Asia, del Giappone, il tumore della prostata è quasi sconosciuto, mentre in altri paesi in cui si cibano di grassi o di carne rosse, come può essere il nord degli Stati Uniti o il nord dell'Europa, il tumore della prostata è molto presente. Ma se un giapponese che parte dal suo paese in cui il cancro della prostata è quasi sconosciuto e va negli Stati Uniti e acquisisce le abitudini alimentari degli americani, questo signore che viene dal Giappone in cui il cancro della prostata è quasi sconosciuto ha la stessa probabilità di avere il cancro della prostata. Quindi è evidente che l'alimentazione è un fattore importante, tanto è vero che se noi guardiamo l'Italia e altri paesi europei, nel nord Europa in cui si mangiano grassi e carni rosse è molto più elevata la presenza e l'incidenza del tumore. Nella zona mediterranea, dove c'è soprattutto un tipo di alimentazione molto più semplice, soprattutto a base di vegetali, il cancro della prostata ha una minore incidenza. Questo vale per l'Italia, vale per la Francia, per la Spagna e per l'Europa. Quindi l'alimentazione e la dieta, quindi, come fattore di prevenzione, è uno dei più importanti.
Lei prima ci ha detto quello che non bisogna mangiare, cioè cibi piccanti, non bere alcol.
No, per la prostatite però, e non per il tumore della prostata.
Ecco, invece per il tumore della prostata, come ci si deve comportare? Frutta e verdura a questo punto?
Frutta, verdura, pasta, carne meno possibile, pesce. Proprio dobbiamo praticamente imitare l'alimentazione tipica delle popolazioni povere del sud del mondo, dove il cancro della prostata è quasi sconosciuto, come in Cina, come in Giappone, nel sud-est asiatico. Quindi il cancro della prostata ha un legame molto stretto con l'alimentazione, e soprattutto le persone che vivono in un paese a bassa incidenza del cancro della prostata cambiano nazione e assumono l'alimentazione tipica del posto,
avranno lo stesso problema
degli altri. Quindi è evidente, questo vuol dire che la dieta è molto importante.
Professore, è vero che statisticamente si è rilevato che l'uomo che ha un'attività sessuale intensa ha meno probabilità di avere problemi alla prostata?
No, non è vero. È vero che, per esempio, negli afroamericani, in cui l'incidenza del tumore della prostata è molto alta, i livelli plasmatici di testosterone sono superiori a quelli dell'uomo bianco, diciamo del 20%, ma in questa popolazione è molto più alto l'incidenza del tumore della prostata. Ma questo non c'entra nulla, questi sono i livelli di testosterone che sono tipici di un individuo. Non è l'attività sessuale che può facilitare o inibire o diminuire l'incidenza del tumore della prostata. Sono affermazioni che non hanno nessun riscontro scientifico. Certo, si è visto che negli uomini in cui è superiore l'incidenza del tumore della prostata, per esempio negli afroamericani, cioè popolazioni africane che sono andate negli Stati Uniti, c'è una maggiore incidenza, e in queste persone il livello di testosterone è superiore del 20% ai bianchi che abitano nella stessa zona degli Stati Uniti.
Grazie professore per essere stato con noi, grazie per la sua chiarezza nel darci tutte queste informazioni, le auguriamo buon lavoro.
Grazie mille.
Era il professor Gerardo Ronzoni, associato di urologia e responsabile dell'unità operativa di chirurgia urologica del Policlinico Gemelli presso il complesso integrato Columbus. Ed eccoci al momento del punto di vista. I medici lanciano un allarme tumore alla bocca. 4 casi su 5 sarebbero evitabili se ci fosse prevenzione. Si tratta di neoplasie strettamente legate al consumo di alcol, all'abitudine al fumo e alla scarsa igiene. Il picco di incidenza è fra i 60 e i 70 anni e i maschi sono 9 volte più colpiti delle donne. Ascoltiamo il commento del professor Gaetano Paludetti, direttore dell'Istituto di Clinica Otorino-Laringoiatrica dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma.
L'incidenza dei tumori del cavo orale è valutata intorno ai 2-3% di tutti i tumori maligni del nostro organismo. Negli Stati Uniti, che sono maestri nelle statistiche, si considera che ci siano circa 23.000 nuovi casi all'anno, che portano all'anno a circa 5.500 decessi per malattie, per tumori del cavo orale. Per cavo orale si intende la bocca sostanzialmente, quindi la lingua, le gengive e in genere tutte le strutture che riguardano proprio il cavo orale. I tumori maligni di questi distretti paradossalmente vengono a diagnosi in fase tardiva e si considera che vengano diagnosticati negli stessi tempi dei tumori del colon. Pensate, è una cosa veramente particolare, perché il cavo orale è facilmente ispezionabile anche dal paziente stesso. Quindi è incredibile come una struttura così esposta provochi neotumori che alla fine vengono diagnosticati tardi. Le cause principali di queste malattie sono sostanzialmente il fumo, l'alcol e le infezioni da papillomavirus, ed in particolare i papillomi 16, 18 e 31. Voi sapete che esistono vari tipi di papillomavirus. Quello che è molto importante di queste malattie è la prevenzione. E la prevenzione consiste in una igiene di vita, una igiene del cavo orale, una ispezione tutto sommato costante del cavo orale, sapendo però che le mucose del cavo orale, un po' come quelle della vescica, sono abbastanza, si modificano un pochino nelle giornate, nel tempo, quindi non una piccola lesione non necessariamente poi se sparisce nei giorni non deve creare ansie o preoccupazioni. Quello che è importante sono le lesioni che assumono un colorito biancastro o un colorito particolarmente rosso, che sono quelle che noi chiamiamo le leucoplachie e le eritroplachie del cavo orale. Quindi molto importante la prevenzione, perché una diagnosi precoce di queste malattie può comportare una cura, una terapia che non è dannosa per il paziente. È molto importante che tutti gli specialisti coinvolti nelle diagnosi precoci di queste malattie, cioè gli odontoiatri, i chirurghi orali, gli otorinolaringoiatri, siano molto attenti nel valutare gli aspetti della mucosa del cavo orale. Purtroppo, se queste malattie vengono diagnosticate tardivamente, la terapia, che è sostanzialmente ancora oggi chirurgica, fatte salve alcune lesioni iniziali che possono anche essere trattate con radioterapia, comportano degli interventi chirurgici estremamente demolitivi e tutto sommato che limitano la qualità della vita della persona. Noi siamo qualche volta costretti addirittura a sostituire parti del cavo orale con tessuti provenienti da altre zone, i cosiddetti lembi microvascolari, che ovviamente, pur dando una certa funzionalità, in realtà sono limitativi. La persona operata in questo modo ha delle limitazioni nel parlare, nel deglutire, nella sua vita quotidiana. Quindi quello che noi vorremmo come medici è che non ci si arrivasse praticamente mai a questi tipi di interventi, che si potesse intervenire precocemente e risolvere la patologia in modo poco demolitivo per il paziente. Quindi l'invito è quello di guardarsi in bocca e naturalmente fare una sorta, non dico di autodiagnosi, ma insomma un'autovalutazione, e se c'è un dubbio consultare i medici preposti, che appunto, come abbiamo detto, sono gli odontoiatri, i chirurghi che è il cavo orale e gli otorinolaringoiatri, ricordando appunto che la diagnosi precoce è il miglior fattore prognostico di queste malattie.
Era il professor Gaetano Paludetti, direttore dell'Istituto di Clinica Otorino-Laringoiatrica dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.